Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e attualità africana curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM Modena Reggio. Il gruppo invierà a chi ne farà richiesta indicazioni bibliografiche e materiale informativo sugli argomenti di volta in volta trattati. Inizieremo parlando della Tanzania, con alcuni cenni storici e brevi spunti di attualità. I primi aspetti che vengono alla mente pensando alla Tanzania sono la figura del primo presidente, il padre della patria, Julius Kambarage Nyerere, l'assenza di conflitti interetnici, la convivenza pacifica di cristiani, 61,5% della popolazione, e musulmani, 35%, la diffusione capillare di una sola lingua, il Kiswahili, l'unione fra Tanganyika e Zanzibar per dar vita alla Tanzania come la conosciamo oggi. Se ne potrebbero elencare altri, ma questi bastano per riempire il tempo della nostra chiacchierata odierna. I 55 milioni di tanzaniani sono divisi in più di 130 gruppi etnici, ognuno con le sue caratteristiche culturali e linguistiche. È stato detto che questa grande frammentazione, senza un gruppo numericamente tanto superiore agli altri da poter giustificare mire egemoniche, sia una delle ragioni della loro coesistenza. In realtà, l'aggregazione di gruppi affini, come è avvenuto in altri paesi, avrebbe permesso la formazione di una entità grande abbastanza per nutrire ambizioni egemoniche. Uno studio comparativo di Kenya e Tanzania smonta questa tesi, indicando invece come fondamentali le politiche attuate da Nyerere. Nyerere riteneva che si dovesse sostituire la coscienza etnica dei vari gruppi con una coscienza nazionale. Promosse energicamente l'insegnamento di una lingua bantu, il Kiswahili, in tutte le scuole, in tutti gli angoli del paese. Fu compiuto uno sforzo immenso per l'istruzione e si raggiunse un tasso di alfabetizzazione di base del 95% che rimase tale a lungo e che per vari anni fece della Tanzania il paese più alfabetizzato d'Africa. Insegnanti e funzionari amministrativi furono mandati a lavorare in aree lontane da quelle loro originarie, rendendo necessario l'uso del Kiswahili per interagire e favorendo la conoscenza e la collaborazione fra individui di gruppi diversi. La stessa cosa fu fatta per gli studenti delle scuole secondarie, inviati a studiare a spese del governo in aree lontane da quelle loro di nascita. Nyerere elaborò una dottrina politica i cui principi furono da lui illustrati in numerosi scritti, primo fra tutti la Dichiarazione di Arusha del 1967. Chiamò questa sua visione Ujamaa, che dal Kiswahili si può tradurre con famiglia estesa, fratellanza, oppure l'essere e operare assieme. Preconizzava il possesso comunitario dei mezzi di produzione, essenzialmente la terra a quei tempi, la produzione collettiva, l'assenza di disuguaglianze e sfruttamento. Come spesso succede, lo scarto fra teoria e pratica, fra utopia e realtà, si rivelò enorme. Il tentativo di realizzare l'Ujamaa fu effettuato con misure spesso coercitive che si rivelarono deleterie. All'indipendenza, la popolazione viveva in villaggi sparsi e lontani gli uni dagli altri, difficili da raggiungere con servizi pubblici quali istruzione, sanità, acqua, trasporti e difficili anche da controllare politicamente. Interi villaggi furono dunque evacuati con la forza, le abitazioni distrutte e gli abitanti costretti a vivere in nuovi villaggi più facili da raggiungere e controllare ma mal pianificati e privi di infrastrutture che vennero solo parzialmente realizzate in seguito. Per esempio, vennero costruite più di 3.500 unità sanitarie, ospedali, centri di salute, dispensari, ma una rete sanitaria così ampia risultò impossibile da finanziare per le povere casse dello Stato e i servizi erogati furono per lo più scarsi e scadenti. Oltre alla villaggizzazione forzata, vennero messe in pratica nazionalizzazioni a tappeto, un velleitario tentativo di autarchia, un rigido controllo dei pochi mezzi di comunicazione ridotti a strumenti di propaganda. Tutte misure che produssero dirigismo burocratico, inefficienza, bassa produttività e povertà diffusa. Nel corso degli anni, lo stesso Nyerere, riconobbe con umiltà, sincerità e dolore che errori anche gravi erano stati commessi. Nyerere fu anche l'architetto principale dell'unione fra Tanganyika e Zanzibar. Il Tanganyika, già colonia tedesca, poi mandato inglese, era diventato indipendente nel 1961. Zanzibar, già sultanato legato all'Oman, poi protettorato inglese, divenne indipendente nel dicembre 1963 come monarchia costituzionale retta da un sultano. A quel tempo a Zanzibar vivevano circa 40.000 arabi, proprietari della maggior parte delle terre, alcune migliaia di indiani, detentori delle leve del commercio, e 300.000 africani che costituivano la forza lavoro. Inevitabilmente, il 12 gennaio 1964 scoppiò una sanguinosa rivoluzione, una fiammata di violenza che in pochi giorni spazzò via la monarchia e costò la vita a un numero imprecisato di persone, soprattutto di origine araba. L'ampia forbice delle stime, da alcune centinaia a molte migliaia, suggerisce che la verità non si conosce, anche se la cifra più spesso riportata è di circa 5.000 vittime. Immagini relative alla rivoluzione di Zanzibar sono contenute nel documentario di Gualtiero Jacopetti, Africa addio. Per la cronaca, questo documentario è un nauseante guazzabuglio di immagini forti, imbarazzanti errori storici, ridicole superficialità e bugie grondanti disinformazione e razzismo. Torniamo a Zanzibar. Dopo la rivoluzione fu fondata la Repubblica Popolare di Zanzibar con a capo Abeid Karume, che come altri capi politici zanzibarini era all'estero quando la rivoluzione ebbe luogo. Karume riuscì ad emarginare il sedicente e psicolabile feldmaresciallo ugandese John Okello, che aveva guidato i tumulti. Pochi giorni dopo, fuori da Zanzibar, accadde un fatto inatteso. Fra il 19 e il 24 gennaio 1964, ampie frange degli eserciti di Kenya, Uganda e Tanganyika si ammutinarono per questioni salariali. I leader dei tre paesi dovettero chiedere l'intervento di truppe dell'ex potenza coloniale inglese per riportare l'ordine. In quelle convulse settimane, ad altissimo rischio di instabilità diffusa, si fece strada negli ambienti politici americani e inglesi il timore, illustrato da una immagine più volte utilizzata, di un'altra Cuba a Zanzibar. Un'altra Cuba che avrebbe favorito il diffondersi del comunismo in Africa. Da qui l'ipotesi, avanzata da alcuni osservatori, che l'unione fra Tanganyika e Zanzibar sia nata su pressioni americane e inglesi. Questa ipotesi è infondata. L'idea di una federazione fra Tanganyika e Zanzibar era già stata ventilata, sia pure con toni romanticamente idealistici, nella seconda metà degli anni 40 e ancora negli anni 50 del secolo scorso. Il leader di Zanzibar, Abeid Karume, si rivolse subito a Nyerere per aiuti e consigli e Nyerere inviò a Zanzibar farmaci, generi di prima necessità e, significativamente, un contingente militare incaricato di ristabilire l'ordine. Karume temeva che potenze straniere, Stati Uniti, Inghilterra, gli Stati del Golfo, intendessero restaurare il vecchio regime. Vedeva l'unificazione come un'ancora di stabilità, secondo una formula che da decenni circolava fra i panafricanisti estafricani, Umoja ni Nguvu, che in Kiswahili significa unità e forza. L'unione non nacque da pressioni esterne, fu opera di Nyerere, Karume e dei loro più stretti collaboratori. Il 26 aprile 1964 nacque la Repubblica Unita di Tanzania, della quale Nyerere fu il primo presidente. I due partiti dominanti, il Tanganyika African National Union in Tanganyika e Afro Shiraz Party in Zanzibar, si fusero solo 13 anni dopo, il 5 febbraio 1977, per formare il Chama Cha Mapinduzi, partito della rivoluzione in Kiswahili, partito unico fino al 1992 e partito ininterrottamente al potere fino ad oggi. Nyerere avrebbe desiderato una più ampia federazione che includesse Kenya e Uganda, per la quale nel 1961 sarebbe stato disposto a ritardare l'indipendenza del Tanganyika. Fallito quel tentativo, ripetuto anche a ridosso della rivoluzione di Zanzibar, procedette rapidamente all'unione. Una unione nata senza una consultazione popolare, la cui vita è stata ed è tuttora travagliata. Il malcontento della popolazione zanzibarina non si è mai sopito, così come le spinte indipendentiste. Non ha giovato all'unione il fatto che il Chama Chama Pinduzi abbia vinto in modo fraudolento più di una tornata elettorale negli ultimi 20 anni. Nyerere è morto nel 1999. È stato criticato per molte sue scelte politiche ed economiche. Shiva Naipaul, fratello del premio Nobel Vidyadhar Naipaul, nel libro North of South scrisse un resoconto vitriolico di un suo viaggio in Tanzania, criticando ferocemente Nyerere e le sue politiche. Nyerere commise sicuramente errori, in politica interna e in politica internazionale. In contraddizione con la sua sensibilità panafricana, si schierò a favore del Biafra nella sanguinosa guerra di secessione di quel territorio dalla Nigeria. Dopo aver sconfitto il sanguinario dittatore ugandese Idi Amin con una guerra di 6 mesi, ottobre 1978-aprile 1979, favorì il ritorno al potere in Uganda di Milton Obote, con elezioni palesemente fraudolente. La sua mediazione nella guerra civile burundese fu giudicata partigiana e risultò inefficace. Ad ogni modo, Nyerere rimane uno dei leader africani più rispettati e rispettabili della storia del continente. Intellettuale raffinato, ottimo oratore, elegante, ironico e autoironico. A differenza della maggior parte dei leader africani, non si è mai attribuito titoli altisonanti, ma semplicemente quello di Mwalimu, maestro, in linea con la sua precedente professione di insegnante. Ha condotto una vita relativamente semplice, non ha depredato le casse dello Stato, non ha arricchito familiari e amici. Gli errori li ha commessi in buona fede e in linea con le utopie politiche del suo tempo. Ha lasciato in eredità un paese privo di animosità e violenze interetniche, consapevole della propria dignità, unito dall'uso di una lingua sola e da una indubbia coscienza nazionale. È stato il primo leader africano a lasciare spontaneamente il potere, affermando «voglio ritirarmi fin tanto che il mio cervello funziona». Dopo di lui il paese ha avuto altri 4 presidenti. La Costituzione prevede un massimo di 2 mandati presidenziali e fino ad ora nessun tentativo è stato fatto per cambiarla a vantaggio di un presidente che non intenda andarsene, come è successo in molti altri paesi africani. A sottolineare la convivenza fra fedi diverse, è interessante notare che il primo presidente era cattolico, il secondo musulmano, il terzo anglicano, il quarto musulmano e l'attuale è cattolico. L'attuale presidente è John Pombe Magufuli, eletto nel 2015 e candidato alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. La presidenza di Magufuli, detto bulldozer per i suoi modi spicci e la sua capacità di ottenere ciò che vuole, è molto discutibile e in effetti molto discussa. Da quando è al potere, la libertà di espressione è stata soggetta a ripetute e pesanti limitazioni. Numerosi giornalisti e politici dell'opposizione sono finiti in carcere con i pretesti più disparati. Il suo modo di affrontare la pandemia di Covid-19 è emblematico. Sfidando il ridicolo e perdendo, ha ordinato l'acquisto di un buon quantitativo di Covid organic, l'inutile rimedio a base di erbe contro SARS-CoV-2 prodotto in Madagascar, paese che sta vivendo un costante aumento dei casi di Covid-19. Poi, dal maggio scorso, Magufuli ha più volte dichiarato che la Tanzania è ormai libera dal SARS-CoV-2. Ha ringraziato Dio per averla protetta e i tanzaniani di tutte le fedi per aver pregato e digiunato per la salvezza del paese. È da aprile che la Tanzania non fornisce dati sui casi di Covid-19. Da osservare che i paesi limitrofi registrano migliaia di casi, ad eccezione del Burundi, anch'esso, a detta dei suoi leader, protetto da un patto con Dio. In realtà, stando a quanto riferiscono contatti personali di chi vi parla, i casi sono numerosi in entrambi i paesi, ma vengono archiviati, per ora, come generiche malattie respiratorie. Non fidandosi delle affermazioni ufficiali e temendo di importare contagi, Kenya e Ruanda non autorizzano l'entrata di cittadini tanzaniani. Alcune settimane fa, più di 100 camionisti tanzaniani sono stati fermati alla frontiera col Kenya perché trovati positivi al SARS-CoV-2. Passiamo ad altro. In Tanzania vivono più di 200.000 rifugiati burundesi. Magufuli li ha ripetutamente esortati a tornarsene a casa, come Gesù, che si rifugiò in Egitto ma poi tornò a predicare nel suo paese, per usare le sue parole. Per risultare più convincente, Magufuli ha ordinato una serie crescente di restrizioni, come la chiusura dei mercati all'interno dei campi e il divieto per i rifugiati di uscire dai campi stessi. Nel 1983 a Nyerere venne conferito il prestigioso premio Nansen per la generosità con la quale il suo governo aveva trattato migliaia di rifugiati, soprattutto ma non solo, ruandesi, concedendo loro la cittadinanza tanzaniana. Ancora fra il 2008 e il 2010, sotto la presidenza di Jakaya Kikwete, la Tanzania ha proceduto alla naturalizzazione di circa 160.000 burundesi che erano nel paese dal 1972. È vero che anche prima di Magufuli naturalizzazioni e rimpatri, più o meno forzati, si sono alternati in Tanzania. Oggi si operano solo rimpatri forzati. I migranti clandestini, per lo più provenienti dal Corno d'Africa e diretti in Sudafrica, vengono rinchiusi in campi di detenzione e, non appena possibile, rimpatriati con la forza. Intendiamoci, in questo la Tanzania di Magufuli non è peggiore di tanti altri paesi in tutti i continenti, ma non è nemmeno migliore, come è stata in un passato non lontanissimo. Terminiamo con due parole su quanto succede all'economia tanzaniana, perché ci pare una eloquente fotografia dell'attuale regime. Le statistiche ufficiali sono fra le più brillanti del mondo, con una crescita prevista del prodotto interno lordo attorno al 6% e il passaggio del paese dal gruppo di quelli a basso reddito a quello dei paesi a medio reddito. Però, nel 2017, il Fondo Monetario Internazionale, in un suo rapporto, ha avanzato seri dubbi sulla attendibilità delle statistiche ufficiali. Il governo ha bloccato la pubblicazione di quel rapporto, ma una copia clandestina è arrivata sulle scrivanie del settimanale The Economist. Zitto Kabwe, un parlamentare dell'opposizione, è finito in carcere per aver espresso dubbi simili a quelli espressi dal Fondo Monetario. Il Fondo oggi utilizza diligentemente le statistiche ufficiali, non così la Banca Mondiale, che non si fida. Resta il fatto che nessun altro indicatore economico è in linea con quello ufficiale della crescita del prodotto interno lordo. Stipendi, prestiti al settore privato, esportazioni, importazioni, produzione agricola, entrate fiscali sono tutti in diminuzione. La percentuale di tanzaniani che vive al di sotto della soglia di povertà è ferma da anni al 49%. In un recente articolo, l'Economist si chiedeva se la democrazia in Tanzania riuscirà a sopravvivere ad un altro mandato presidenziale di John Pombe Magufuli. Se lo chiedono in molti. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e a risentirci.